Come sono stati dati ai Jobs Act?
Stavolta devo dire che poiché va di moda raccontare...
Ma sì, diamogli la casa,
ma volevamo anche affermare il principio, io ho detto, della persona come risultato del lavoro. E questo vuol dire non meno...
Basta con ste stronzate. Contro le narrazioni tossiche, connettiti alle lotte.
Bene, buongiorno a tutti e a tutte, ben ritrovati qui su Radio Città Aperta.it. Siamo qui per la terza volta dopo le scorse due puntate di novembre e dicembre ormai 2017, dell'anno passato, con Vincenzo, appunto, con Equilibrio Precario. Ciao Vincenzo, tutto bene?
Ciao, ciao Chiara, sono qui che mi sto riprendendo un po' dalle mangiate di Natale, ma per il resto tutto bene, dai.
Ci siamo ripresi tutti, abbiamo mangiato e stramangiato in queste vacanze, adesso si riprende anno nuovo con tutta la normalità e la quotidianità del mondo normale, insomma, dai. Bene, dopo aver parlato di scuole superiori e di università l'anno scorso, quest'anno facciamo un passino avanti, facciamo un passino oltre, parliamo di lavoro.
Sì, diciamo che per questa puntata di inizio anno abbiamo deciso di occuparci di un tema un po' caldo, che è appunto quello del lavoro e delle anche lotte, diciamo, dei lavoratori.
Il lavoro che cambia, nuove lotte operaie nel mondo del lavoro che cambia.
Sì, questo è il titolo che abbiamo pensato per questa puntata. Come forse appunto gli ascoltatori che già ci seguono sanno, noi come noi restiamo, appunto, uno dei temi che seguiamo, essendo oltre che studenti anche lavoratori e lavoratrici, è proprio quello del lavoro, e ci siamo occupati anche di tipi di lavoro che cambiano, con ad esempio uno studio dell'effetto delle nuove tecnologie sul mondo del lavoro e sull'occupazione. Questo lo abbiamo fatto in un libretto che potete scaricare sul nostro blog noirestiamo.org.
Il libretto dal titolo Automazione
e disoccupazione tecnologica.
Ok, che è stato anche presentato in varie città l'anno
sì,
scorso.
Sì, l'abbiamo presentato in varie città, tra cui Bologna, Torino e Pisa. E ovviamente invitiamo anche chi all'ascolto fosse interessato a una presentazione su questo tema a contattarci alle nostre pagine, sulla nostra pagina Facebook, che è appunto quella di Noi Restiamo, perché appunto siamo ancora, tra virgolette, in tour per presentarlo.
Certo, perché si tratta di un argomento sicuramente attuale e molto interessante, non solo in termini generali, ma penso soprattutto per il mondo giovanile, che si trova appunto davanti a un cambiamento sostanziale, insomma, del modo di lavorare, dal precariato appunto a un mondo che si basa sempre di più sulla tecnologia, come dicevi tu, e che quindi produce anche questa nuova forma di disoccupazione.
Sì, infatti uno dei temi che sono trattati nel libretto è la cosiddetta gig economy, che appunto forse alcuni di voi avranno sentito nominare, perché è stato un po' una delle parole chiave dell'ultimo anno e mezzo.
L'economia dei lavoretti, insomma.
Sì, proprio l'economia dei lavoretti. Gig in inglese vuol dire lavoretto, ormai anche in italiano ci siamo un po' piegati, diciamo, all'uso degli anglismi, e d'altronde le stesse compagnie, le stesse aziende che usano questo tipo di lavori lo utilizzano, e questo ha creato un po' questo termine. Ma sostanzialmente il termine riassume un universo ampio di appunto lavoretti, che va dagli autisti di Uber, che appunto è un servizio taxi alternativo a quello tradizionale, passando per la consegna di cibo con piattaforme che si chiamano Foodora, Deliveroo, Glovo, che appunto ormai avrete visto nelle vostre città sfrecciare una serie di corrieri con le divise di queste aziende. E sono appunto tutti i lavoretti che si sono diffusi negli ultimi anni, un po' con questa idea, appunto, sono lavori facili da fare, è un lavoro smart, perché per un giovane basta avere uno smartphone, essere assunto dall'azienda, dopodiché il giovane dà le proprie disponibilità, o il lavoratore in generale, perché questa cosa in realtà, come vedremo, sta diventando sempre di più anche una via di fuga anche per chi è disoccupato e non trova altri lavori. Ti connetti col tuo smartphone e dai la disponibilità di turno, che poi viene assegnata automaticamente da un algoritmo. Diciamo, vista da fuori ovviamente sembra una cosa molto, appunto, molto intelligente e
molto facile anche da fare, esatto. Mentre si studia, mentre si cerca appunto un lavoro cosiddetto stabile.
Sì, perché poi basta avere una macchina o una bicicletta, uno smartphone, una connessione dati, e sostanzialmente una volta che sei assunto hai tutto quello che ti serve.
Certo, poi i diritti di questi lavoratori, perché comunque si tratta di lavoro anche abbastanza pesante, perché poi comunque non credo sia facile sottostare dei turni appunto che vengono assegnati così casualmente e con un preavviso probabilmente anche abbastanza minimo, insomma.
Sì, esatto, la questione è che al di là di questa patina appunto di facilità, flessibilità eccetera, poi si nasconde una realtà che sostanzialmente è lavori super precari, perché sono contratti, nel caso italiano di solito sono contratti di lavoro parasubordinato, quindi sostanzialmente con nessun diritto alle ferie, alla malattia, tantomeno alla rappresentazione sindacale, e dopodiché sono anche mal pagati, perché sono lavori che spesso pagano a cottimo, cioè pagano a consegna. E quindi semplicemente, ad esempio, se un fattorino che consegna cibo durante la sua ora di lavoro non riceve consegne, perché non c'è abbastanza domanda, non verrà pagato, e quindi diciamo il rischio è che uno si trovi a aver lavorato e non aver guadagnato niente.
Sì, che ormai questa forma di lavoro è da un po' di tempo che c'è, quindi i lavoratori di Deliveroo, di Foodora, eccetera, stanno anche, l'anno scorso insomma ci sono state tentativi di scioperi, tentativi di organizzazione insomma di questi lavoratori, che immagino sia anche difficile da praticare.
Sì, e la cosa molto interessante è che nonostante appunto le difficoltà che dicevo all'inizio, parliamo anche di lavoratori che lavorano appunto nella città, quindi non si trovano tutti nello stesso posto di lavoro, quindi diventa anche più difficile organizzarsi, e che lavorano appunto sostanzialmente interagendo con un algoritmo, che è l'algoritmo che assegna i turni. Nonostante questo è molto interessante vedere che dall'estate del 2016, diciamo, e a catena, e a partire da allora ci sono state una serie di manifestazioni, anche scioperi, soprattutto nel settore appunto della consegna cibo, quindi con imprese come Deliveroo e Foodora, che hanno visto i fattorini sostanzialmente inscenare scioperi, quindi sloccandosi da là, per rifiutandosi di fare consegne, facendo manifestazioni pubbliche in cui appunto hanno volantinato, cercando di, come dire, sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo alle loro condizioni di lavoro pessime. E questa cosa c'è stata anche in Italia, c'è stata prima a Torino.
C'è stata a Torino, a Milano poi anche.
Esatto, si è seguita a Milano, tra l'altro a Milano, proprio a Milano abbiamo fatto la presentazione del libretto insieme ai rider di Milano auto-organizzati, che hanno organizzato alcune delle manifestazioni appunto più interessanti in Italia contro appunto Deliveroo, e poi più di recente anche a Bologna. Nel novembre di quest'anno c'è stata la prima manifestazione dei rider, anche i rider sono appunto i fattorini, scusate l'anglismo, e anche nel caso di Bologna.
Beh, io ti vorrei chiedere un po', se lo sai nello specifico, una domanda: questi lavoratori sono auto-organizzati secondo te, o c'è in qualche modo una forma di organizzazione che si può, su cui si può far leva per far emergere in modo sostanziale appunto questi problemi, queste rivendicazioni? Ma prima di farti la domanda, facciamo una bella interruzione musicale, giusto per scaldarci un po' la voce. I feel lucky, I just feel that way. I'm on the bus to Atlantic City. I
hit me. You smile at me, but soon you're bringing complimentary drinks to the table. Players win, winners play on. Have a lucky day. Players win, winners play on. Have a lucky day. Have a lucky day.
Eccoci dopo questo intermezzo musicale che spero vi sia piaciuto, sempre qui con Vincenzo. Allora, ti ripeto la domanda, appunto, l'organizzazione di questi lavoratori, si stava parlando dei rider, trasportatori di cibo che ormai sfrecciano nelle nostre città sempre più frequentemente, insomma.
Guarda, nel caso è abbastanza interessante fare una comparazione con il resto d'Europa, in particolare ad esempio con la Gran Bretagna. In Gran Bretagna ha giocato un ruolo molto importante un sindacato di base che si chiama IWGB, che ha supportato le lotte dei rider, sono nate auto-organizzate anche lì, e poi però è subentrato un sindacato in cui molti dei rider si sono iscritti e il sindacato sta supportando i rider anche nelle lotte legali che stanno facendo per il riconoscimento del fatto che il loro status non può essere quello di lavoratori autonomi, perché in realtà sono dei dipendenti veri e propri. In Italia questa cosa non è successa sostanzialmente, e questa cosa si è verificata, a quanto ne so io, anche in Spagna con dinamiche abbastanza simili. Quindi c'è una coesistenza di auto-organizzazione e supporto di un sindacato di base. mai di un sindacato tradizionale, perché si evince chiaramente che c'è una diffidenza da parte di una componente di lavoratori giovane e precaria nei confronti dei sindacati tradizionali inglesi, spagnoli e direi ovviamente anche italiani, visto quello che sta succedendo nel nostro paese. E in Italia questa cosa non è ancora successa, non è detto che non succeda in futuro, e io penso che sarebbe interessante, proprio per saldare anche, per avere la possibilità di saldare queste lotte che sono molto interessanti ma per ora limitate esclusivamente al settore della consegna cibo, anche a sia altri settori della gig economy che appunto non siano solo questo, quindi ci sono appunto una serie di altre attività che potrebbero arrivare in Italia o che si stanno sviluppando, potrebbero ad esempio riguardare le pulizie di casa, esistono già app che mediano le pulizie di casa e sarebbe molto interessante, per dire, provare a capire di più di questo tipo di lavori, ma poi anche altri lavoratori diciamo di altri settori che sono ugualmente sfruttati, perché ricordiamoci che in realtà molti aspetti di questi cosiddetti appunto lavoretti della gig economy in realtà sostanzialmente ricalcano i lavori ultra precari che si sono diffusi nell'ordinamento italiano a partire dagli anni 90 grazie alle riforme del cosiddetto centrosinistra, e da lì in poi si sono, diciamo, dilagati.
Certo, facendo un paragone forse un po' azzardato, si potrebbe anche prendere spunto dalle esperienze che si sono avute almeno in Italia negli ultimi anni sul settore della logistica, perché anche quello tra i settori più emergenti, diciamo, e iper precari e iper sfruttati, in Italia siamo famosi, insomma, se pensiamo a tutto il mondo della logistica che ruota intorno alle lotte di Piacenza, del trasporto, dei corrieri, eccetera, eccetera, no?
Sì, sì, è un paragone che ci sta tutto, anche perché alla
o
fine
Amazon stesso, insomma, per fare un esempio.
È comunque un settore appunto logistico, se vogliamo. E Amazon che tu citavi è un esempio molto interessante, proprio perché adesso in Italia, ma anche in altri paesi come d'Europa, come in Germania, abbiamo visto negli ultimi tempi un intensificarsi un po' della conflittualità anche all'interno di questo gigante delle consegne che ormai tutti noi conoscono e probabilmente hanno utilizzato almeno una volta nella vita, che vende praticamente tutto e lo vende a un prezzo più basso. Dopodiché la domanda è ovviamente come riesce a farlo, e la risposta è perché ha una combinazione molto intelligente ma anche molto diabolica di tecnologie per la gestione dei suoi magazzini e sfruttamento dei propri lavoratori, che vengono sostanzialmente costretti a turni massacranti e a appunto cercare di incrementare costantemente la propria produttività.
Sì, vedo qui sull'articolo che proponete voi nel vostro blog, che poi c'è tutta una serie di link anche a una serie di inchieste giornalistiche che abbiamo letto nei mesi scorsi sul caso di Amazon, sui turni massacranti e sulle pressioni a cui sono sottoposti i lavoratori.
Sì, c'è un articolo bello su Contropiano, è stato tradotto su contropiano.org da un quotidiano inglese, il Mirror, che è molto recente, di questi ultimi mesi, in cui proprio c'è un giornalista che si è fatto assumere come lavoratore Amazon, magazziniere, e racconta una sua settimana lavorativa con condizioni assolutamente inquietanti in termini appunto impossibilità di andare in bagno, ritmi lavorativi folli. Parliamo di magazzinieri, che all'interno dello stesso magazzino percorrono 20 km, fino a 20 km al giorno nel proprio turno, quindi muovendosi e camminandosi, portando merci all'interno di un edificio. Quindi è un lavoro molto molto faticoso, stressante e con appunto condizioni di controllo anche molto rigide.
Sì, che poi appunto abbiamo visto nella giornata di sciopero che sono riusciti a convocare a fine novembre dell'anno scorso, mi pare.
Sì, il 24-25 novembre.
Il Black Friday, no?
Esatto, il Black Friday appunto molti di voi lo
cosa
sapranno,
che ne abbiamo probabilmente approfittato un po' tutti per...
è la giornata degli sconti appunto su Amazon, si tiene di venerdì per l'appunto ed è una giornata di sconti folli, per cui ovviamente Amazon riceve un boom di ordini e questo provoca un'intensificazione dei ritmi di lavoro a cui Amazon di solito reagisce assumendo interinali, come fa poi durante le feste dove anche lì la domanda cresce, e le condizioni di lavoro si sono intensificate tal punto che questa cosa ha portato alla proclamazione di uno sciopero in Italia, anche perché Amazon sostanzialmente, da tipica azienda diciamo americana, si rifiuta di trattare direttamente con i sindacati perché ritiene che siano un corpo inutile e quindi dice no, noi trattiamo direttamente con i nostri lavoratori, che in realtà vuol dire sostanzialmente non vogliamo trattare. E questa cosa ha provocato uno sciopero che ha avuto almeno stando ai sindacati, una buona adesione. E il problema è che poi sostanzialmente Amazon, dopo aver inizialmente detto che avrebbe incontrato i sindacati a seguito dello sciopero, ha continuato a rimandare, eliminando appunto una serie di incontri che dovevano esserci con i sindacati, proprio perché evidentemente non è poi così intenzionata a trattare. E questa cosa ha portato poi a un secondo sciopero il 20 dicembre, proprio perché appunto era chiaro che ormai Amazon aveva deciso che fino al 2018 non si sarebbero incontrati i sindacati. Quindi è evidente che diciamo la controparte è ben decisa a mantenere le sue politiche aziendali appunto antisindacali e di sfruttamento, e che quindi anche in questo caso sarebbe necessaria una serie di diciamo di piattaforme di lotta che siano ancora più decise, ancora più radicali rispetto a quanto fatto finora, magari connettendosi appunto con quei sindacati di base come USB che nella logistica hanno già portato avanti una serie di vertenze con successo in altre aziende, proprio appunto contro condizioni lavorative ai limiti dello sfruttamento.
Sì, sicuramente questo è uno dei temi che sarà centrale quest'anno, sarà centrale nei prossimi anni, anche per quanto riguarda soprattutto penso l'attività sindacale, se appunto si vuole costruire un sindacato che serva davvero ai lavoratori, perché comunque questa condizione sarà sempre più diffusa, insomma, se non si trova il modo di invertire la rotta.
Io a questo punto farei uno stacco musicale prima di tornare nella nostra
prossima notizia. Ma ci sta, direi che ci sta. E allora diamolo, dai, senza perdere tempo. Future. Sì, e mentre stavamo chiacchierando un po' durante questo stacco musicale, stavamo parlando anche del caso Ryanair. Stavo pensando appunto, non so quanti di voi abbiano preso l'aereo nell'ultimo mese, insomma, forse si sono accorti che c'è stato uno sciopero della Ryanair che ha anche quello appunto, c'è qualcosa da dire, insomma.
Beh, diciamo che l'abbiamo scelto come terza e ultima notizia di questa rubrica perché è significativo come evento all'interno di un'azienda che si è sempre mossa in maniera durissima contro i sindacati. Appunto, come sapete, Ryanair è un'azienda di aviazione low cost che basa la sua strategia sostanzialmente sul avere una forza lavoro anche in questo caso che viene sostanzialmente sfruttata, assume i suoi contratti tramite queste agenzie interinali con cui sostanzialmente fa il bello e il cattivo tempo e utilizza tutte le possibili scappatoie legali grazie appunto al fatto che la legislazione europea finora sostanzialmente le permette di fare questo. E finora non ha mai voluto negoziare con i sindacati applicando una logica appunto simile anche a quella che aveva Amazon. Cosa è successo però? Che per la prima volta da parecchi anni i sindacati dei piloti in più paesi europei si sono coordinati per avviare una serie di azioni sindacali. In alcuni casi avevano già proclamato uno sciopero, quindi in Irlanda e in Italia era stato proclamato uno sciopero, in Germania e Spagna i sindacati avevano avviato le procedure per farlo, quindi avevano detto guardate che siamo pronti a farlo, e tutto questo sotto Natale. Lo sciopero in Italia è stato, mi pare, intorno al 20
20.
dicembre, quello in Irlanda sarebbe dovuto essere il 22, e quindi chiaramente Ryanair rischiava un colpo duro ai suoi profitti perché è il periodo più intenso dell'anno, e in caso di sciopero sta all'azienda trovare una soluzione alternativa o rimborsare il biglietto per chi l'ha già comprato. Quindi a quel punto Ryanair, vistosi minacciare sul portafoglio, che dobbiamo ricordarlo, è una cosa a cui i padroni pensano, ha deciso per la prima volta di dichiarare di essere pronta a trattare con i sindacati e non più con una serie di organi aziendali che aveva creato ad hoc, che secondo l'azienda sostituivano la funzione dei sindacati nella mediazione fra lavoratori e azienda. Questa è una notizia che in Italia ha avuto abbastanza risalto, ma in un paese come l'Irlanda, dove Ryanair appunto è diciamo, l'azienda multinazionale, il paese più importante, ancora di più, perché appunto l'ultimo sciopero in Irlanda era stato nel 1997. E quindi questa cosa, diciamo, ha avuto molto risalto, e il fatto che l'azienda abbia ceduto è anche significativo del fatto che quando i lavoratori si organizzano e appunto hanno la capacità eventualmente di danneggiare
Il
il
profitto
profitto
dell'azienda.
dell'azienda, l'azienda a quel punto, come dire, deve quantomeno cominciare a cedere.
E adesso sempre quindi la solita logica dei rapporti di forza che i lavoratori possono avere solo se sostanzialmente si organizzano e riescono appunto a costringere i padroni a trattare senza voler utilizzare parole troppo grosse, però appunto si tratta sempre di conflitto di classe e di rapporti di forza.
Assolutamente sì, e appunto è anche interessante che siano stati i piloti i primi a farlo perché sono i piloti che hanno il potere contrattuale più forte, perché senza diciamo che sono più difficili da sostituire rispetto agli steward, le hostess, eccetera. Però anche gli steward e le hostess avevano dichiarato di essere pronti a scioperare, e sarà importante che Ryanair non tratti solo con il sindacato dei piloti, che sono ovviamente la categoria, diciamo, meglio pagata all'interno dell'azienda, ma tratti anche con il suo personale di terra, con le hostess, con gli steward, perché, e con tutti appunto i suoi lavoratori, proprio perché questa è una cosa che riguarda tutti i lavoratori, non solo appunto i più qualificati. Quindi sarà interessante, staremo a vedere come nel 2018 queste cose evolveranno, ma abbiamo pensato che fosse una notizia, diciamo, interessante da dare.
Sicuramente è interessante e appunto centrale per quello che è lo sviluppo del mondo del lavoro del futuro. Vincenzo, il nostro tempo purtroppo anche quest'oggi sta per finire. Prima di lasciarci, ormai come consuetudine, ci dai scusate l'impappinamento, Ci dai un'anticipazione della prossima puntata?
Ma penso che continueremo a parlare di lavoro, ma lo faremo un po' più sui dati, perché sono usciti un po' di dati interessanti sull'occupazione, diciamo alla fine del mandato di questo governo, che certo non rimpiangeremo, e sarà interessante provare a fare un po' il punto sui dati, proprio perché in campagna elettorale siamo sicuri, ne sentiremo di ogni su quanto il Jobs Act ci abbia fatto bene e quanto appunto le riforme abbiano funzionato, quando in realtà è evidente che appunto la situazione del mercato del lavoro italiano è ancora ben tragica, e questa è una cosa in cui appunto la neonata lista Potere al Popolo, a cui anche noi partecipiamo, sicuramente porterà appunto un contributo.
Certo, quindi una revisione critica del Jobs Act e delle politiche del lavoro che si sono state, che abbiamo visto in questi anni appunto in Italia. Bene, penso che sarà una bella puntata densa, che cade proprio nel mezzo della campagna elettorale, quindi ai primi di febbraio ci ritroveremo sempre qui su Radio Città Aperta con Vincenzo a parlare di dati, a parlare di lavoro. Io intanto vi ricordo che, ricordiamo appunto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, che domani su contropiano.org troverete l'articolo da cui abbiamo tratto questa puntata, Nuove lotte operaie nel mondo del lavoro che cambia, terza puntata di questa rubrica Equilibrio Precario, che sarà pure disponibile nel blog di Noi Restiamo,
che è noirestiamo.org, e che sicuramente rilanceremo dalle nostre pagine Facebook, in particolare appunto quella di Noi Restiamo, che trovate appunto, appunto
sui social. Bene, una buona giornata a tutti e grazie Vincenzo.
Grazie a te Chiara, alla prossima, saluto tutti e a tutte.